Ritorno in questa basilica con una grande emozione. La preghiera che avete voluto fare su di me e che voi attraverso lo Spirito Santo mi avete davvero voluto pregare perché il Signore mi usi come la voce di quella parola. È la preghiera che ho fatto prima di venire qui, agli esercizi. Ho detto allo Spirito: io sono solo la tua voce, flebile, fratus vocis, ma tu sei l'ispiratore della parola e l'interprete della parola. Io credo che uno dei momenti topici della spiritualità, del rinnovamento nello spirito, è quando davvero corpo mistico, lo spirito ci attraversa, ci inanella, ci mette insieme, e voi in un certo senso scaricate tutta la forza che ha lo Spirito, che non è il grande sconosciuto, ma il grande presente, e chiedete che parli. E si rinnova quella bellezza del profeta, che non parla a nome solo di Dio, ma che parla a Dio e porta il cuore del mondo. Questa mattina, dopo che abbiamo fatto questa introduzione, siamo all'inizio dell'avventura. Marco, che scrive alla fine degli anni 60, inizia il suo Vangelo, lo farà iniziare anche a Matteo, a Luca e anche in un certo senso a Giovanni, con quello che è un passaggio di consegne. Noi dobbiamo avere molto caro la figura di Giovanni Battista, perché ci rappresenta, soprattutto a noi presbiteri, perché lui è l'amico dello sposo, dice Giovanni nel quarto Vangelo. Lui è il testimone fedele, lui è l'indice puntato sull'agnello di Dio. Questo è il nostro compito, ve lo dicevo ieri sera, di noi che siamo stati consacrati presbiteri, portare a Gesù, indicare Gesù. Perché il risorto è presente. Con l'ascensione ha cambiato solo la sua presenza, è una presenza invisibile. Lo dice la bellezza del capitolo 24 di Luca: Aoratos divenne invisibile, non scomparve, non è scomparso, è in mezzo a noi. E dove trova un uomo, una donna, che lo indicano con la sua voce, con la sua testimonianza, con la sua parola, lui si visibilizza. È il miracolo di un risorto che è presente in mezzo alla storia. E oggi iniziamo l'avventura proprio dal capitolo 1 di Marco, al versetto 14 fino al 20, perché non si può leggere dal versetto 6, passando lungo il mare di Galilea. Quel passare è un passare teologico. Cai paragon parata in talas antes Galilaias, non passa per farsi una gita o viene qui sul viale di Santa Chiara. Gesù passa nel senso che è uscito dal Padre ed è venuto a incontrarci, è Lui che fa il primo passo. E allora vi leggo innanzitutto il testo dal Vangelo secondo Marco. Dopo che Giovanni fu arrestato, venne Gesù in Galilea predicando il Vangelo e dicendo: è giunto a compimento il tempo favorevole, il Kairos, e si è avvicinato il regno di Dio. Convertitevi e credete al Vangelo. Passando lungo il mare di Galilea, Gesù vide Simone e Andrea, fratello di Simone, mentre gettavano le reti in mare. Infatti erano pescatori. Disse loro Gesù in persona: venite dietro di me, poi vi farò diventare pescatori di uomini. Subito, lasciate le reti, lo seguirono. Andando un poco oltre, vide Giacomo di Zebedeo e Giovanni suo fratello. Anch'essi stavano riparando le reti. E subito li chiamò. Lasciato il loro padre Zebedeo sulla barca con i suoi salariati, andarono dietro di lui. Ecco il testo che questa mattina ci illumina. A partire proprio da questi due grandi versetti. Pensate che questi due versetti sono come la chiave di violino di tutto il Vangelo di Marco, perché c'è il passaggio di consegna. Giovanni è stato consegnato, arrestato, e Gesù subentra dopo Giovanni. C'è sempre un Giovanni nella storia che deve anticipare e preparare le vie. Lui è il novella Isaia. Lui ha parlato di preparare la via del Signore. Noi dobbiamo preparare la via del Signore come Giovanni. E viene Gesù, predicando Kyrios ton Evangelion tuteu, predicando il Vangelo di Dio, quella buona novella che è lui stesso, il Vangelo di Dio. Vi prego di sottolinearla questa affermazione, perché è unica in tutti i Vangeli. Il Vangelo di Dio è Dio soggetto del Vangelo, genitivo soggettivo. È il Signore che è venuto a portarci una buona novella nel Figlio. Solo dopo la Chiesa, dopo Pasqua, porterà il Vangelo che è Cristo Gesù. E noi continuiamo la missione di Gesù. E notate, questo verbo peplerota è stato portato a compimento. La venuta di Gesù fa scattare il kairos, il tempo di grazia, cioè il tempo dello Spirito, perché si è fatto più vicino il regno di Dio. Che strano, Marco non dice che è già qui, si è fatto più vicino. Engiche ne Basilea tuteu. Che cosa manca? Manca ancora il mistero pasquale. Con quel mistero pasquale il regno è dentro la storia, è dentro la nostra vita. E la conseguenza di tutto questo è quella parola duplice, due imperativi presenti: convertitevi e continuate a convertirvi. E il verbo è molto forte, metanoeo, cambiare mentalità, pensare in modo diverso. Ecco l'intelligenza di cui parlavamo ieri nell'episodio dello scriba, la dianoia, un'intelligenza diversa, un modo di pensare che sia quello di Dio. La conversione è veramente un cambiamento di visione, l'abbiamo cantato nella preghiera. Facci vedere con occhi nuovi, facci sentire in modo nuovo. Sentire con Gesù, ascoltare con Gesù, lo Spirito ci aiuta. E poi quel credere, pisteuete in to evangelio. Che bella questa immagine di poggiarsi sulla roccia che è Cristo. Il Salmo 17. Her kamka Adonai, kizeki, ti amo Signore, mia roccia. Quanto ha amato la pietra Francesco, siamo a casa sua, la pietra, la roccia, la roccaforte, traduceva il grande Turoldo, la roccaforte, quella rocca che abbiamo visto girando col pullman. Cristo è quella roccaforte. E Gesù viene a darci questo programma di vita. Questo è il programma di vita che dobbiamo fare. È da questo programma di vita che scatta poi quell'amore per tutti quanti noi, perché dobbiamo credere al Vangelo. E indica proprio un fondamento, la fondazione. Senza parola non c'è fede. Romani 10:17. Ma la parola viene data dai predicatori e noi abbiamo il compito di seminare. Ricordo il gesto di mio papà quando col sacco in spalla metteva la mano nel sacco e spargeva. Spargere senza avere la fretta di pensare di vedere il raccolto non c'è dato. Uno semina, un altro raccoglie, dice Paolo, non importa. L'importante è che noi arriviamo alla bellezza della seminagione. E qui è interessante vedere che è il credere che veramente ci porta a contatto con Gesù. Quando si parla di fede è meglio dire il verbo credere, cioè relazionarsi. Il credere e l'amare sono due facce della stessa medaglia. Credere vuol dire impegnarsi, sentirsi interpellati. È bella quel incipit dell'enciclica di Francesco, Dilexit nos, ha amato proprio noi, non qualche altro. Il suo sguardo si è posato su di noi, lo vedremo oggi pomeriggio nell'uomo ricco, l'uomo, non il giovane, come lo chiama Matteo, né il notabile, come lo chiama Luca. Marco è molto più, come dire, fine, dice, è un tale, può essere un uomo, una donna, può essere vecchio, anziano, può essere giovane, è un tale. Siamo chiamati alla responsabilità di accogliere con fede. Ecco perché è interessante questo racconto della vocazione, che inizia proprio su quel passare. Che bello questo verbo, eh? Siamo davanti alla prima chiamata. Dobbiamo fare ricordo oggi anche della nostra chiamata. Per me è stata una sorpresa, tra virgolette, è stata quasi uno scherzo da prete da parte di Dio. Io che non avevo mai desiderato questa vocazione. Ricordo mio zio che mi disse davanti all'ospedale dove lui lavorava come cardiologo: e come farai ora? Se Dio ti ha chiamato al sacerdozio, tu che lo hai sempre rifiutato, hai rifiutato la fede. E lo Spirito mi fece rispondere così: ha voluto Lui, Lui provvederà. A bicicletta è sua, pedali. Io posso solo obbedire. Questa è stata la mia forza. Ho sempre confidato in Lui. Non ho mai usato le mie forze, che non ci sono, vi assicuro. Sono davvero una spugna che cerca di assorbire. È così che siamo messi davanti alla nostra vocazione. Quella è innanzitutto, direi, umana, la prima vocazione alla vita, quella alla fede e poi la bellezza anche della chiamata particolare che abbiamo avuto. Ma ci sono state già in Marco la chiamata del Padre al battesimo, quando Gesù non esce. In genere chi esce dall'acqua è la Vergine, la Venere. Gesù non esce, Gesù sale. Il verbo è molto bello, anabaino. Lo Spirito scende, katabaino. Se uno sale e l'altro scende, si incrociano. Sono tutti e tre e c'è la voce. Siuei ho iosso agapetò. Tu sei il figlio mio, che io a Napoli traduco no pezzi cor, sei il mio cuore. Tu sei il volto visibile, tu sei la misericordia del Padre. Tu sei lo Spirito, quello Spirito di verità che dovrai dare all'umanità, lo vedremo venerdì. La chiamata del Padre, il Figlio che viene chiamato l'Amato, Agapetos, e lo Spirito, che in Marco è uno Spirito, direi, un po' come nel Genesi 1, no? Che aleggia, che cova, quasi una forza primordiale, lo caccia. C'è un verbo molto forte in greco, ekballo. Lo scaccia, lo caccia nel deserto, lo mette nel deserto, lo sospinge nel deserto, perché tutta la sua vita sarà, non le tre tentazioni come in Matteo e Luca, ma tutta la sua vita sarà una lotta, è come la nostra. E noi dobbiamo notare l'autorità di Gesù, è Lui che entra. Quelli stanno pescando, non si saranno mai accorti. È Lui che fa il primo passo, è Lui che entra nella nostra vita, è Lui che ci mette in movimento. È come quando l'esempio della pallina ferma e della pallina invece in movimento. L'input di Cristo è Lui che entra nella nostra vita e ci entra in modo forte. Certo, possiamo rifiutarlo, possiamo chiudere il cuore perché Lui ci lascia liberi, ma è Lui che fa il primo passo, ci mette in movimento e ci chiede quel obbaudire, quello iupa quo, che a me piace tradurre come facciamo noi. Come? Che hai detto? Piegare l'orecchio, dice il testo biblico, piegare l'orecchio al Signore che ci parla. E questo testo Gesù è molto forte, è Lui che vede, che passa, sono sette i verbi se li guardate, no? Lui passa, vede, chiama, dice una parola molto forte, mentre loro stanno facendo un mestiere, lasciano tutto e lo seguono. Sono sette le azioni, di cui solo due passive dei discepoli che hanno ascoltato. Sotto c'è anche la bellezza del profeta Amos, del ciclo di Elia e di Eliseo. Gesù ha voluto dei compagni. Questa è una cosa straordinaria. Gesù ha voluto una compagnia di vita. Gesù vuole la fraternità. Fratelli miei, povertà, castità, obbedienza. Io farei fare anche altri voti, la gentilezza, la franchezza, l'umanità. Ci siamo fissati con i voti. Ai voti sono nati nel Medioevo con i canonisti. È lo stato di consacrazione, è diverso. E possiamo fare tanti altri voti. Farei il voto dell'umanità. Un cristiano che non è umano, che non sa sorridere, che non sa accarezzare, che non sa stringere, che non sa comunicare. Che fa il salame ricco? La sfinge egiziana. Cristo ci vuole umani, vuole una compagnia che impari da Lui. Lo diceva ieri Don Michele, no? Li chiamò perché stessero con Lui. Non c'è da fare qualcosa, c'è da stare con Lui, da imparare. E in questi racconti, due racconti così piccoli, notate che Marco non ci dice nulla delle reazioni emotive e psicologiche di Simone, di Andrea, di Giacomo e di Giovanni. Marco ce le descriverà poco alla volta, sono le stesse che abbiamo noi. Non comprendono, sono sempre un passo indietro. Se giocano a zona, sono sempre fuori zona. Se giocano a persona, non sanno mai marcare stretto. Insomma, parlano quando non dovrebbero, stanno zitti quando dovrebbero parlare. Lo vedremo. Lungo la strada discutevano chi di loro fosse il migliore. Gesù sente, fa finta di niente, quando arriva a casa a Cafarno, cioè, di che stavate parlando? Ode esiopon, bellissimo, che tradotto in napoletano, qua cuore menzicos, stavano zitti, perché lungo la via avevano discusso chi fosse il migliore. Non deve essere così tra noi. Ecco, è bello vedere che loro gareggiano, vogliono essere i migliori, vogliono il potere, l'abbiamo visto in qualche settimana fa. Marco mette molto in vista come l'irruzione del Vangelo nella vita delle persone ci sconvolge. E Simone è il primo, ma sarà anche l'ultimo. Oggi qui in 1.16 è il primo, se andate a guardare il testo della Resurrezione, a capitolo 16, credo versetto 7, quando il risorto dice: ora andate, dite ai miei discepoli, parla alle donne, i discepoli non c'erano lì alla Resurrezione, meno male che c'erano le donne. Bene, dite ai miei discepoli, dice alle donne, tra cui c'è Maria, e a Pietro, che egli pro ago, vi precede in Galilea. Là lo vedrete, come gli ha detto. È un Cristo che ci precede. Se passa Lui, quando passiamo noi raccogliamo. Se non passa Lui, non faremo nulla. E che cos'è la chiamata? È una chiamata al presente. Se guardate bene quel testo, bellissimo, Deuteu pisumu, adesso venite dietro di me. Oh, ma parla come il padre nell'Antico Testamento. Vi ricordate Abramo? Parti, poi ti indicherò. Ma quanto è forte sto Dio. Vuole subito l'obbedienza, ma non ti fa vedere. Parti, non puoi sapere la meta. Che bello anche questo. Anche se quel testo in ebraico funziona molto meglio. Lek, leka. Lek, va verso di te. Perché ogni viaggio, lo dicevo ieri sera, lo ripeto, ripetita Ioan, ogni viaggio è un incontro con se stessi, è un itinerario interiore, è una conoscenza di sé. Adesso venite dietro di me, e poi c'è questo futuro, l'unico futuro del testo. Kai poiesa emas genestei aliais antropo. Poi sarò io a farvi diventare, a costituirvi, il verbo che ripeteva anche ieri Michele, a costituirvi pescatori di uomini. Che cosa strana. Gesù li vuole sempre con sé. Pensate alla guarigione di Giairo, poi la vediamo, la figlia di Giairo, alla trasfigurazione, l'unico momento in cui appare la sua divinità, l'agonia, la preghiera del Getsemani. Dio quando ci chiama subito al presente, come faceva Francesco. Francesco appena capiva che voleva il Vangelo, lo faceva subito. Noi traduciamo frien magnen, dicono a Napoli, ta, ta, ta. È onomatopeico, perdonateci, noi del sud siamo molto medio orientali. Quando Dio passa, ta, ta. Quando Maria vede che manca l'acqua, manca il vino, per favore, non mi dite che cane l'acqua trasformata in vino, vi prego, questa è l'ingenuità che va avanti. È la nuova alleanza, avviene al sesto giorno. E quando chiama i diaconi, dice loro: qualunque cosa vi dica mio figlio, tatta, poi esate, auristo, aita fa. E che cosa? Lei non lo sa, si fida del figlio. È così che dobbiamo agire con Dio. Non possiamo farlo aspettare, perché chi ama corre. Ricordate Giovanni Paolo I? Un innamorato si aggiusta, si mette bene la cravatta, si mette un po' di profumo, poi esce, c'è il vento, si stropicciano i capelli, che importa, il suo sguardo è là, a quell'angolo dove c'ha l'appuntamento. E noi siamo dato Gesù Cristo, il Signore sia con voi. Buonanotte, 3 secondi la gente dorme. Noi dobbiamo dare quel Dio che dentro ti parla, quel Dio che dentro ti ha fatto capire che senza di Lui, H2OP, Giovanni 15,5, io lo traduco in chimica, H2O è l'acqua, e P, uno pensa al fosforo, per la mente sarebbe buono. No, a Napoli si dice acqua pip, cioè non fai nulla, nada de nada. Voi senza di me non fate nulla. Noi che siamo egolatri, pensiamo di essere potenti. Il Signore prende una persona semplice, umile, ne sa più di me che studio da 45 anni. Perché Dio è così. Lo Spirito viene dato a chi è umile, a chi glielo chiede, ha detto prima Fulvio nella preghiera, chiedete allo Spirito, dice Gesù. Ma questa espressione è molto bella, pescatori di uomini. Devo sapere che l'Antico Testamento, un testo tra l'altro Abacuc, esprime il giudizio. Ma in realtà, vedete, Gesù è capace di prendere espressioni vecchie e le fa diventare nuove. Chi l'ha capito molto è poi Luca, pescatore. Pensate che Gesù chiama quattro persone che sono pescatori di professione. Io dico sempre, uno dei discernimenti, viene un ragazzo, bussa, che vuole diventare frate, prete. Ma tu che competenze ti? Ah, non faccio niente. Non lo so. Gesù ha chiamato gente competente, gente che sta sul lago da decine di anni. Noi dobbiamo portare... Fulvio che era agraria, mi ricordo, no? Fulvio ha fatto agraria. Pensate noi che... Ieri sera dicevo a Don Michele, quando stavamo insieme al refettorio a cena, dicevo, scusa che ho detto che sei un agrario, ma è così, no? Agrario buono però, non quelli retrogradi. Dicevo così a Don Michele ieri sera, guardandovi al refettorio, voi non mi siete manco accorti, dicevo, Michele, ma guarda quante competenze che ci sono qui. Pensate le culture, il lavoro, la famiglia, l'origine. Ognuno di voi è una ricchezza, questa è una banca di ricchezza umana. E non la sappiamo sfruttare a volte. Com'è bello che lo Spirito dia a ognuno di noi carismi diversi, ministeri diversi. E questa è la bellezza della Chiesa. Pescatori di uomini, questa espressione enigmatica. Io vi farò diventare, quindi li prende come pescatori di pesci, ma poi devono pescare invece gli uomini. E chi lo capisce meglio, perché parlava bene il greco, era un greco, è Luca. Ieri sera vi ho fatto riferimento a quel testo di 5:4, no? Prendi il largo, Epanage, vai nel profondo. E poi a un certo punto Pietro, davanti a questa rivelazione di Gesù, prende le distanze, ti prego allontanati da me perché io sono un pescatore, no, come dice? Un peccatore, ma non vuol dire peccatore in senso nostro, cioè sono un povero disgraziato. Sembra che ripeta la preghiera di Geremia, signori io sono soltanto un nahar, un ragazzo, ma che significava nel testo ebraico? Non sono buono a nulla, non sono nessuno, è come Mosè. Mosè, ricordare a Mosè che era balbuziente, cacaglio dicono a Napoli, signore, e come farò a parlare? Non ti preoccupare, ti metto il comitato d'equipo, ti metto Aaron, Maria, non ti preoccupare, Dio sceglie un balbuziente. Ma voi ci pensate sto Dio come si diverte con noi? Purtroppo Mosè morirà pure fuori dalla Terra Santa. Noi siamo solo in 200. Pensate a questo povero uomo, 40 anni, già ha fatto proprio più schiattato il corpo. Signore, questo popolo, il tuo popolo dalla dura cerfice, due volte è salito per avere le tavole della legge. È interessante questo fatto, succede spesso. Ebbene, sono un peccatore, allontanati da me, cioè sono una persona, che posso fare io per te? E Gesù gli dice... Mefobu, bellissima questa espressione, lo dice anche a Maria l'angelo, smettila di temere, perché a volte la paura, il timore ci fa regredire, smettila di temere. E poi aggiunge, d'ora in poi tu sarai un zogron, Bibbia italiana non lo capisce e traduce pescatore, ma il pescatore uccide il pesce, o con l'amo, con le reti lo uccide. Luca, che è un uomo di grande cultura, Paolo, Luca, Stefano, uomini di grandissima cultura, Paolo parlava quattro lingue, ebraico, aramaico, greco, latino, dottorato in filosofia, dottorato in Bibbia, 1,50 m, brutto come Francesco, basso, cosce storte, naso lungo, senza capelli, non era manco un buon oratore, ma quando si incazzava Paolo faceva le cose migliori, quei Corinti. Aveva una forza, un'energia, una chiarezza teologica. Come sarà poi in Francesco, tale e quale, piccoli, bruttini, ma hanno il carisma, hanno lo Spirito Santo dentro. Ebbene, Paolo, che è stato il maestro di Luca, Luca scrive in greco, Luca dice zogron. Zogron in greco significa chi prende vivi i pesci. Per cui Gesù vuole dire che pescatore di uomini significa shetatev, svegliate le persone, fateli diventare eucaristici, fateli diventare risorti. Noi dobbiamo svegliare gli altri, ma se dormiamo noi, se abbiamo il collo storto alla Sant'Alfonso, la gobba, e pensiamo di convertire, ma chi volete convertire? Se non tocchi il cuore, se non vai, dice Agostino, dal tuo cuore al cuore degli altri, la parola non arriva. Noi dobbiamo essere la voce che arriva. Che bello! Noi dobbiamo ripescare le persone. Ma voi ci pensate che bello? Dare speranza. Francesco racconta Leclerc, un grande francescano, veniva da Santa Maria, andava nel bosco di Santa Maria, è andato a trovare una famiglia, hanno pregato su una bambina e Leone, che era molto curioso, gli chiede al ritorno: ma Francesco, ma che significa annunciare il regno di Dio? E Francesco a modo suo era un poeta, grazie alla mamma, sempre ste donne in mezzo, le sorelle, come sto fatto? Mannaggia ste donne. E dice: guarda, sai che significa predicare il regno di Dio? Dire agli altri che una parte di loro è stata già salvata, ma manca il resto. È come quel monaco che doveva tornare su al convento, scoppia una tempesta, si rifugia in una casa e la gente qualche volta è un po' scortese: oh Simo, caro monaco, e come farai ad arrivare? Ah, non ti preoccupare, il mio cuore è già là sopra, poi ci porterò pure il mio corpo. Il mio cuore è già lassù, vedete, donna, il cuore. E quindi che cosa ci dice questo testo? Che non siamo noi a scegliere, ma è Lui che ha scelto noi. Non voi avete scelto me, io ho scelto voi. Giovanni lo ribadisce. Seconda cosa, non è mai casuale questo sguardo di Gesù. Il suo sguardo ci pesca, ci guarda dentro. Lo vedremo proprio oggi pomeriggio. È emblepo, ci guarda dentro. E poi questo appello alla sequela. Venite dietro di me, con la promessa che ci fa diventare. C'è il verbo poieso, io sono quello che vi fa, e poi c'è il verbo ginomai, diventare. Quindi è Lui che ci impasta, è Lui che ci trasforma giorno per giorno. Ma dobbiamo essere docili e docibili allo Spirito. Lui ci suggerisce tutto. Grazie ancora, perché durante l'imposizione delle mani, la preghiera che avete fatto, ho sentito il mio cuore che voleva uscire fuori, la presenza dello Spirito. Quanto è importante chiamarlo continuamente. È lo Spirito che ci fa capire che il discepolato è veramente il cuore. Ognuno di noi è chiamato ad essere la voce di Gesù Cristo. E non dimenticate che Gesù ha chiamato anche le donne, solo che lo rivela solo alla fine. Ne parlavo con qualcuno di voi ieri, quando in 15:40 dice che le donne, che noi chiamiamo le pie donne, non so bizzocche, per l'amor di Dio, quelle sono buone, queste pie donne, quelle altre che dicono il rosario, Ave Maria, o il parroco fa Santa Maria, ma tu hai visto quell'altra? Rosario, dico, meditato in modo molto laico, no? Ma recito il rosario, per l'amor di Dio, e finite pure 10 minuti prima, perché almeno uno fa silenzio e si prepara, no? Quelle non sono le donne di cui parla il Vangelo. Queste donne lo seguivano, lo servivano, due imperfette, fin dalla Galilea. Il che vuol dire che Gesù ha costituito una compagnia, rivoluzione, dove c'erano le donne. La Maddalena non era una prostituta, questa è un'altra sciocchezza che hanno inventato alcuni padri. Era una signora molto ricca, ha avuto problemi di possessione, ed è la donna più presente nei quattro Vangeli, citata sempre. È la mia protettrice. Quando Francesco l'ha fatta festa alla sua memoria, ho esultato. È la sposa del cantico. Maria, smetti, me up tu, che una volta si sta dicendo, non mi toccare, se uno lo dice, e che dice, ma è inglese sto signore qua, non è più palestinese, ebreo, me up tu, smettila di abbracciarmi, ma voi che avreste fatto, scusatemi? Forse qualche scombinata di suora avrebbe, non voi, avrebbe detto, sia lodato Gesù Cristo, no. Ma no, tu vedi la persona che tu ami con tu. Maria Maddalena amava il cuore. Pensate che Giovanni e Giuseppe e Pietro, avvisati, sono andati, sono entrati, hanno visto una cosa strana, questo grande telo afflosciato, catemenon, dice il testo, quella traduzione è proprio negativa, zero in greco. E poi vedono il grande, noi lo chiamiamo il fazzoletto del morto, ma quello era molto grande, lo vedono eis ena topon, dice il testo greco, nella posizione 1, cioè gonfio, ma la testa non c'è. Ecco il segno strano. È gonfio, afflosciato il grande lenzuolo, legato ancora al collo, alla vita e ai piedi. E dov'è? Pietro vede, Giovanni Teoreo osserva, poi se ne vanno. Il testo dice in italiano, versetto 10, tornano a casa. Eis autus, dice il testo, si rientra. C'è un movimento di uscita, è vero, c'è un movimento di... E chi resta là? Prost omne meion, piantata davanti, pros e facciale, davanti alla grotta, davanti a quell'entrata, Maria non si muove. Sa che qualcosa deve avvenire. L'amore, guardate, è così. E quando lo vede e viene chiamata, Miriam, o destra face, giratosi, Signore, se l'hai preso tu, dimmelo dov'è, me lo vado a riprendere, il verbo aido, con forza. Lei cerca il corpo di Gesù e non vede che lui è vivente. E poi, tutta impazzita, stralunata, lo cerca. Miriam, quando si sente chiamata per nome lo riconosce, lo abbraccia, smettila di abbracciarlo, va dai tuoi fratelli e di che io ascendo al Padre mio e Padre vostro, che è diverso il rapporto, Dio mio e Dio vostro. E lei che cercava il corpo del mio Signore, quel mio affettuoso ma anche un po' possessivo, dice eura caton curion, ho visto il Signore. E ho visto in Giovanni significa ho fatto esperienza, il passato prossimo, il perfetto, ho fatto esperienza, ve lo annuncio. Abbiamo visto Andrea, a chi diceva? A un Don Andrea stamattina che ha portato il fratello alla vocazione, eccolo qui Don Andrea. Eurekamen ton Messia, abbiamo trovato colui che dicono le scritture, il Messia. Andrea è l'unico che è il primo in Giovanni, nel quarto Vangelo. Simone si accorda. Che bello, che vuol dire allora che fin dalla Galilea anche le donne ci sono? Ci sono avuto una compagnia di uomini e di donne. È una chiamata alla responsabilità. Noi dobbiamo costruire pian piano una condivisione, uno stile di vita. Gesù vuole che impariamo quella somiglianza di cui vi parlavo ieri sera. Per questo motivo, vedete, non parlerà mai della croce fino a Cesarea di Filippo. Solo dopo compare il vocabolo Stauros. Mio maestro Martini diceva, state attenti quando predicate la croce. Non è dolorismo, non è pietismo, non è solo piano, per l'amor di Dio. Lo vedremo nell'ultimo giorno. Quelle tre rivelazioni bellissime, peccato che la terza ce l'ha fatto saltare, integrate sempre i Vangeli, vi raccomando. Ci fa vedere la storia di Giovanni e di Giacomo e non ci fa vedere il terzo annuncio che è il più completo. Maestro, tu ci devi fare quello che vogliamo, i bambini, mamma ci dai quello che ti chiediamo, ma che volete? Facci stare uno alla destra e uno alla sinistra, ministero dell'economia e quello degli esteri, mica vogliono un ministero senza portafoglio. Gli altri bacucchi sono un po' distratti, poi quando se ne accorgono cominciano a dire pure noi. Spero che non ci sia nessuno tra voi che aspira a diventare canonico, che voglia mettersi la mozzetta. Ragazzi, vi prego, e siamo seri. E togliamoli pure questi titoli. Una volta pure i prefetti si chiamavano eccellenza. Lo dico ai miei fratelli vescovi, e toglietevi questi titoli, eccellenza, eminenza. Padre. Il cardinale Donini, me lo ricordate? Padre. E io ne ho conosciuti di gente, un Ballestrero, un Poma, un Martini. Abbassate i titoli. Tommaso direbbe sono degli accidenti. La sostanza è un'altra. Dio ci ha chiamato per nome. Eppure tra di noi, vi prego. Io gli amici miei vescovi li chiamo eccellenza. Li chiamo per nome, siamo amici. È il nome che ci identifica. Tutto il resto. Uno dei miei ex alunni mi ha chiamato professore. Ma sono solo padre Ernesto. Ernesto se vuoi. Una bambina in parrocchia un giorno mi disse, ma ti posso chiamare mamma? Sì, ma come no, con la barba non fa niente. Vuol dire che lei recepiva la mia maternità, perché io sono anche materno. Noi siamo chiamati anche a essere non solo padre, ma anche madre. Francesco, nella regola dell'eremo, dice: due facciano da mamma e custodiscono gli altri frati che pregano. Facciano da mamma, uomo del Medioevo, sì, sì, è proprio contemporaneo Francesco Cocchiara. Per cui c'è questo cammino di umanizzazione, andare oltre ogni logica umana, oltre ogni autoreferenzialità. Per questo i Vangeli sono pieni di ossimori. Vuoi diventare primo, devi essere ultimo. Vuoi avere potere, devi servire, non c'è altro. Gli ossimori, i cambiamenti, il Vangelo ti mette sotto sopra. Ecco perché man mano che va avanti lo svelamento di Cristo viene fuori anche, purtroppo come oggi, viene fuori anche la nostra falsa identità o la nostra non capacità di andare dietro Gesù. Ma nella misura in cui, fratelli e sorelle, ogni credente lascia passare la parola, lascia che lo Spirito operi dentro la propria vita, con tutti i nostri limiti, noi diventiamo proprio in modo emotivo, carismatico, diventiamo gli annunciatori di Cristo Gesù. Discepoli si diventa giorno dopo giorno, passo dopo passo. Non c'è una laurea, non c'è un diploma. Ogni giorno dobbiamo ricominciare. È come quella bambina che ogni mattina sentiva sempre il canto degli uccelli. Non so se avete sentito pure stamattina. Che bello. Le creature ogni giorno ricominciano a lodare il Signore. Francesco sapeva che questa è la vera povertà, no? Ricominciare ogni giorno come gli uccelli del cielo, come i giri del campo. E quello che abbiamo fatto ieri è finito. Oggi dobbiamo ricominciare, domani ancora meglio, perché il regno di Dio ci chiede di aumentare. Vado alle conclusioni, non voglio stancarvi. Che cosa possiamo prendere da questo brano oggi? Un testo che fa certamente riferimento anche all'incarnazione, perché Dio nel Figlio Gesù Cristo viene ad abitare in mezzo a noi, ci offre un'alleanza d'amore, ci chiede di seguirlo, qualunque sia la responsabilità, non importa. Pure tra i cappuccini, mica tutti sono San Lorenzo da Brindisi. La maggior parte dei santi cappuccini, gente che faceva il cercatore, il portiere, gente semplice. C'era al tempo di San Filippo Neri, Sant'Ignazio, ricordatemi il nome. Quando andò a parlare al Papa, vi ricordate? Era una persona semplice, ma era piena di Spirito Santo. E il Papa disse: fino a quando ci sono uomini come te, torna, figlio mio, alla tua famiglia. Perché sono sempre le persone che fanno passare Dio, che fanno la storia. Ecco il legame che dobbiamo avere con Lui e con gli altri. Il passare di Gesù, il vedere, il chiamarci, è un'offerta. Ancora oggi è un'offerta di alleanza. Io farò in modo che voi diventiate. Attenzione che i due soggetti sono diversi. Io farò, e il soggetto di diventare siete voi, siete le persone su cui agisco, ma con la vostra libertà. Noi dobbiamo essere corresponsabili. Siamo noi, come in Genesi, a nominare gli animali, vi ricordate? Ma poi dobbiamo costruire la somiglianza. È Gesù che è entrato nella nostra vita e poi ci porta dietro di sé. Ma permettetemi di chiudere con una preziosità di un certo presbitero molto giovane, 1954, un certo Josef Ratzinger, che, come si faceva a quell'epoca, andava a fare la prima omelia di un giovane prete. Nelle sue opere critiche, l'opera Omnia, voi lo trovate. E lui diceva, già nel 54, pensate, nel 54, 70 anni fa, oggi la parola di Dio non è tra gli articoli di moda più richiesti, quelli per i quali si fa la fila ai negozi, 1954. Al contrario, oggi è di moda saperla lunga e arrivare alla messa quando la predica è già finita, tanto non serve a niente. E così oggi predicare è diventato molto faticoso, una parte faticosa della pesca del sacerdote. Poi cita Ippolito di Roma: la Chiesa partorisce questo Cristo istruendo e predicando a tutti i popoli. Io devo molto al mio parroco, che quando eravamo bambini e ci andavamo a confessare i tipici peccati dell'adolescenza, qualcuno ti diceva, mo non ti sviluppa più, diventi cieco, non crescerai, che peccato che fa. Il mio parroco invece dice: ma venite a giocare a pallone, mangiatevi un dolce, non pigliatela di petto con la tentazione, passerà, state tranquilli, dovete anche conoscere il vostro corpo. E ci rasserenerà. Dare speranza alle persone. Il Papa, come ha detto ultimamente a noi confessori, e non fate la psicologia della fede ogni volta che si vengono a confessare, dispensate misericordia, date speranza, aprite i cuori, rimettete in cammino le persone. Questo è il giubileo, la buona notizia. E allora vedete, ogni volta che noi predichiamo la parola, dice Ratzinger, Cristo nasce di nuovo. Umiltà di ascoltare e coraggio di parlare, perché davvero è importante. E chi non assolve fino in fondo questo compito di predicare, non solo in chiesa, ma anche fuori, tutti, uomini e donne, predicare con la vita, chi deve fare spazio a Dio in questo mondo, allora sì, Cristo nasce di nuovo. Perché il Natale è ferialità, non è solo il 25 dicembre. E allora, fratelli, la chiamata è dunque fare in modo che attraverso la nostra vita arrivi il progetto di Dio, quello sguardo che ci ha chiamato, quella voce che si è fatta sentire in modo suadente, quel camminare insieme con Lui, quel sentirci perdonate, ci rimette continuamente veramente in cammino. E quando ci confessiamo, vi prego, non cominciate subito con la lista di tutti i peccati. Martini ci insegnava, il grande cardinale, la confessio laudes. Una volta una bambina, per la prima comunione, stava in sacrestia, si vedeva un prato con gli alberi, e io le dico: lo vedi quell'albero? Dio l'ha fatto pure per te. Lo vedi quel fiore? L'ha fatto pure per te. Si mise a piangere. Noi abbiamo dimenticato questa intelligenza emotiva, l'emozione. Io mi sono molto, facevo fatica a parlare all'inizio, perché mi ha veramente scosso dentro la preghiera che avete fatto su di me. Lo Spirito mi ha messo sotto sopra dentro, e noi dobbiamo fare così, dobbiamo dare energia, lo Spirito è energia pura agli altri. Solo così questo mondo già adesso ci chiede di essere cambiato. Non dobbiamo aspettare l'aldilà, l'aldilà comincia già nell'aldilà. È qua che il Signore ci ha detto: impegnatevi, siate operatori di speranza, costruite la pace. Perché ricordatevi, siamo nel tempo, nella città della pace, quella beatitudine dice: Makarioi hoi poiuntes ten eirene, beati quelli che la pace la fanno. Operatori, sembra quasi operatori ecologici, una parola che non mi piace molto. La fanno, la pace si fa, come Francesco che mandò i frati a far fare pace tra il vescovo e il potestà, cantando la famosa sua filastrocca, la sua poesia. Fratelli, in questo luogo così, dove Chiara ha custodito le spoglie mortali quella sera del 3, io ho fatto il ritiro alle Clarisse molti anni fa. C'era una santa donna, la badessa Lucia, alla fine dell'anno mi ha fatto entrare dentro, lei stava al termine della sua vita, e mi ha fatto il dono più bello della mia vita: stare in preghiera nella cappella, che è solo dentro, dove solo il generale una volta all'anno può entrare, dove la notte del 3 portarono il corpo di Francesco, lo appesero a questa parete, col sangue che defluiva, è ancora così sacro, e le suore quella sera, le sirocche lo hanno ammirato. Io ho visto quel luogo, ci ho pregato in quell'uomo. E per me oggi stare qui è un segno di quella chiamata di tanti anni fa. E vi ringrazio ancora una volta di avermi scelto come capocordata. Cercherò di non perdere nessuno di voi. Grazie.